Va bene, sono di nuovo qua a testare la vostra pazienza. Essere discepoli significa seguire Gesù, semplicemente. Ma Gesù non è con noi in carne ed ossa come lo era con i discepoli che conosciamo, così come è narrato nei Vangeli. Quindi la modalità della sequela di Gesù deve essere diversa da quella degli antichi, dei primi discepoli. Per loro seguirlo significava stare con Lui, condividere con Lui le comuni vicende della vita, ascoltarlo mentre impartiva i suoi insegnamenti, guardarlo, osservarlo mentre compiva i suoi miracoli. Per noi oggi cosa significa? Come possiamo seguire Gesù? Soprattutto in che modo, le modalità che servono per seguirlo. È vero che Lui ha promesso di essere con noi sempre fino alla fine dei secoli, così si esprime nel Vangelo di Matteo alla fine: ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Questa promessa sappiamo l'ha fatta prima di tornare al Padre e subito dopo aver pronunciato una frase importante per noi, di fondamentale importanza: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E dopo questa frase Gesù comunica, dà un compito alla sua Chiesa, ai suoi discepoli: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli. Il dunque presente nella frase collega il mandato alle due verità esposte prima: ogni potere mi è stato dato, io sono con voi. Non può essere visto in maniera diversa il grande mandato se non legato a queste due verità. Lui è presente con il suo potere, un potere che mette in luce il suo status di Signore. Siamo perciò, miei cari, chiamati a seguire un Signore. Non è cosa da poco. Signore padrone della storia, Signore padrone del mondo, è qualche cosa che deve renderci felici e orgogliosi. Non siamo dei reietti, degli straccioni, dei piagnoni, come venivano definiti i discepoli di Savonarola. Non siamo degli emarginati che hanno poco da offrire alle persone. Siamo discepoli di un Signore, padrone del mondo e della storia. Il Vangelo, che è ciò che riguarda la vita e il pensiero del nostro Maestro, noi dobbiamo proclamare questo Vangelo che lo riguarda in modo particolare e, come dice Paolo, non dobbiamo vergognarci. Io non mi vergogno del Vangelo, non possiamo vergognarci di parlare di quello che è il messaggio di questo Signore, è il messaggio della croce, anche se viene reputato, è stato ed è reputato pazzia, è reputato scandalo, noi, per noi diventa potenza e sapienza di Dio. Come i salmoni, per seguire il corso della vita, sono chiamati ad andare controcorrente, così noi. Non è facile. Non è facile seguire un Signore che è sempre andato controcorrente e che chiama i suoi a seguirlo. Mettiamo da parte perciò le nostre timidezze, e sensi di inferiorità. Siamo discepoli di un re, di un signore. La presenza promessa da Gesù, io sono con voi, è di natura spirituale, non fisica. Gesù non è fisicamente con noi, ma è spiritualmente con noi. Però dobbiamo anche sottolineare questa verità, che ciò che è spirituale non è meno reale della realtà visibile, non è meno reale. Questa percezione della realtà dello spirituale è un frutto della fede. La fede è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di cose che non si vedono. Noi sappiamo che ciò che è spirituale è veramente reale. Non lo vediamo, non possiamo ascoltare la sua voce, non possiamo percepire la sua presenza. Però dobbiamo fidarci anche di chi ha scritto queste parole. Quel che era da principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quelli che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola alla vita, quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo. Bene, noi ci fidiamo di queste parole, di chi lo ha visto, udito e toccato. E insieme a lui, in qualche modo, entrando nel suo discorso, noi possiamo vederlo, toccarlo, udirlo. È importante essere consapevoli dello scopo che ha spinto i discepoli a scrivere. È proprio quello di darci la possibilità, a noi oggi, a distanza di 2000 anni, di vivere la loro stessa esperienza. È come se Giovanni dicesse: guardate, io l'ho visto, ho toccato, ho udito. E credete che lui è così anche per voi. È come se volesse trasmetterci la loro esperienza, e noi dobbiamo fare questa esperienza. Essere discepoli significa entrare anche in questa realtà spirituale. Torniamo a ciò che è definito il grande mandato. Andate. Sempre in contraddizione. Dobbiamo seguire andando. Perché? È importante mettere in relazione i due verbi, seguire e andare. Noi siamo discepoli in quanto stiamo andando. Lo seguiamo andando. Perché? Perché una caratteristica importante del discepolo è quella appunto di andare. E dimostreremo di essere suoi discepoli se non perdiamo mai di vista questa caratteristica. Si può seguirlo soltanto andando. È strano seguire andando, ma è così. Ma si può seguire una persona che era sempre in movimento? Cosa significa seguire una persona che è sempre in movimento? Sappiamo, leggiamo i Vangeli, Gesù non era mai fermo, era sempre andando. Quindi seguire Gesù significa andare con lui. I Vangeli ci parlano di un maestro in continuo andare, in costante movimento. Non è un caso che i discepoli, per poterlo seguire, dovettero lasciare casa, famiglia, lavoro. Non sempre è richiesto questo allontanamento dalla famiglia, dal lavoro, dalla città. Non sempre che c'è questa richiesta particolare di Dio. Ma è richiesta una cosa. Gesù, quando dice: chi ama padre, madre più di me, chi ama la sua vita più di me, non è degno di me. Quindi allontanarsi significa in qualche modo che Gesù ha la priorità su tutto il resto, sul nostro vivere, le nostre emozioni, i nostri affetti. E quella di Gesù è una frase categorica: chi ama padre e madre più di me. Ma Anche questo, ripeto, rientra un po' nei tanti paradossi della fede, perché chi ha fatto questa esperienza di andare, di lasciare, di amare meno i genitori che Gesù, ha fatto questa esperienza, che li ha amati di più. Perché amare Gesù significa anche questo, avere la capacità di amare di più le cose che abbiamo lasciato. Ci dà tanto più amore verso i genitori che abbiamo amato di meno. È come se Gesù ci dicesse: amami e così imparerai ad amare il prossimo. L'allontanamento dai nostri cari per seguire Gesù darà al nostro amore una nuova motivazione, un nuovo vigore. Andando ci ritroveremo più vicini al prossimo, ci troveremo a soccorrere il malcapitato come il buon samaritano. Solo andando si può fare questa esperienza. Ma proseguiamo, perché c'è un discorso un po' articolato. Pietro, vogliamo parlare un po' di Pietro stamattina? Parliamo sempre di Paolo, parliamo anche di Pietro. Pietro possiamo definirlo una fragile roccia. Il suo nome vero, Simone, era comunissimo quel tempo. Infatti nei Vangeli noi troviamo diversi Simone: Simone Cananeo, che era un altro discepolo di Gesù, Simone, uno dei fratelli di Gesù, Simone il lebroso, Simone il cireneo, quello che ha aiutato Gesù a portare la croce, Simone il conciatore di pelli presso il quale Pietro è stato ospitato. Allora, un nome comune viene preso da Gesù che gli dà un altro nome. Vi faccio una domanda, perché io non sono riuscito, forse voi conoscete un altro Pietro dei Vangeli al di fuori di Pietro? È unico. Da un si cefa, ma il nome particolare proprio. Ma, perché questo cambiamento di nome? Da un nome comunissimo, un nome che ha un particolare significato, poi, perché sappiamo che questo significato è legato al compito che Gesù darà a Pietro. Cefa, un nome comune, uno particolare. E questo cambio di nome avvenne proprio all'inizio, secondo la testimonianza di Giovanni. Nel rude pescatore Galileo, Gesù ha visto una pietra, una roccia, un nome che aveva in sé, come dicevo, un progetto, come vedremo più tardi. Ma Pietro, una roccia, ve lo immaginate una roccia Pietro? Due discepoli si sono macchiati di atti vergognosi nei confronti del Maestro. Giuda, che lo tradì, e Pietro, che lo rinnegò. Giuda si impiccò e Pietro ebbe da Gesù un incarico particolare, un ruolo particolarissimo. Pensate che milioni di persone lo considerano persino il Papa, il primo Papa. Quindi vedete che c'è una differenza abissale tra due atti che sembrano simili, un tradimento e un rinnegamento. Pietro una roccia, ma una roccia un po' particolare, una roccia molto fragile. Tenendo da parte la debacle, proprio la sconfitta totale di Pietro nel momento del rinnegamento, che proprio fa pena, diciamolo pure, no, io non c'entro niente, si è cominciato anche pure a imprecare, io non c'entro niente, fa un po' pena Pietro in quella circostanza. A parte questa, che è veramente dolorosa, Pietro ha vissuto momenti in cui ha dimostrato veramente la sua fragilità. Gesù va a lavare i piedi, non voglio che tu mi lavi i piedi, non aveva capito niente. Quando poi, spinto dall'entusiasmo, chiede Gesù di rimanere sul monte della trasfigurazione, quando tenta di impedire Gesù la scelta di andare a Gerusalemme per morire, e Pietro, Gesù gli dice addirittura: tu sei Satana, mi sei di scandalo. Quando si impiccia alla fine anche di cose che non lo riguardavano, ricordate la fine di Giovanni, ma di lui che Gesù gli disse: a te che ti importa, ci penso io a Giovanni. Quindi troviamo un Pietro che più di ogni altro ha delle fragilità. Se Pietro era una roccia, era senz'altro una fragile roccia, e forse per questo che Gesù l'ha scelto. Io credo che sia proprio per questo che Gesù l'ha scelto. Non per la sua forza, per la sua fragilità. Non per la sua... Così, non era un super uomo Pietro. Era un uomo comunissimo, con tanti difetti. E forse è proprio per questo che Gesù l'ha scelto. Dio non ha bisogno di Superman. Dio non ha bisogno di superuomini o superdonne. Dio ha bisogno di persone fragili, ma che diano a lui lo spazio necessario. C'è qualche cosa che viene rilevato dall'Evangelista riguardo Pietro. Dice: quelli che avevano seguito, preso Gesù, lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi, gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero appunto nel cortile, nel luogo del fattaccio. La roccia che poco prima di questo aveva detto: quando anche tu fossi per tutta un'occasione caduta, non lo sarai per me. Ecco Pietro che, nella sua fragilità, nella sua stupidità, diciamolo pure, si prende, sì, è arrogante e pensa di essere superiore degli altri. Lui, che poco prima aveva detto io sono migliore degli altri, ora lo segue da lontano. Perché? L'amore, e poi viene meno, come sappiamo, la sua debolezza lo porta alla sconfitta. Ma perché? Perché l'amore per Gesù non era più grande del timore degli uomini. Quante volte mi sono anch'io trovato in una simile circostanza? Tante volte, troppe volte, quando il timore degli uomini è più grande del timore che dobbiamo a Dio, questo è il preludio di una sconfitta. Seguire Gesù, ma non nel modo corretto, equivale a essere discepoli claudicanti, timorosi, timidi, fragili, soggetti a cadute e scivoloni, qualche volta presuntuosi e arroganti, invece di essere caratterizzati da una solida umiltà. Ho imparato, sapete una cosa, guardando Pietro, che dice: io, Signore, sono migliore degli altri. Sapete una cosa, ho imparato una cosa nella mia vita, ormai ho qualche anno dietro le spalle di vita cristiana, ho imparato a dubitare di una spiritualità ostentata. Quando qualcuno ostenta una spiritualità superiore agli altri, dubitate di questa spiritualità, perché nasconde qualcos'altro. La vera forza spesso si nasconde dietro l'umiltà. Allora, continuiamo il discorso, sì, ho ancora qualche minuto. Come si può seguire oggi Gesù da vicino e non da lontano come Pietro? Un avverbio che spesso è ripetuto nei testi biblici offre il giusto senso di come seguire Gesù non da lontano ma da vicino. Gesù, dice Giovanni, allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Poi dice, ancora, voi a questi giudei, farisei che pensavano tutt'altro, voi come puoi dire a noi che diventiamo liberi? Noi non siamo schiavi. Gesù rispose loro: in verità vi dico che commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente. Questo avverbio veramente è da sottolineare, perché è presente in alcune frasi molto significative. Veramente discepoli, veramente liberi. L'essere discepoli significa essere veramente liberi. Il richiamo ad una realtà vera equivale all'affermazione di Paolo che la speranza non delude. Avete posto la vostra speranza in me? Avete posto la vostra speranza in Gesù? Non sarete delusi. Non lo sarete. È come se Gesù dicesse: tranquilli, ciò che ho promesso avrà il suo adempimento. Tranquilli, sarà così, sarà veramente così. E come abbiamo già detto, la fede deve essere sempre ancorata a questa speranza. La vera libertà è ancora all'essere dei discepoli, e l'essere dei discepoli unito alla perseveranza nella sua parola. Allora, però, la mia curiosità mi spinge sempre ad andare a approfondire la cosa. Cosa significa veramente? Cosa significa perseverare nella parola di Gesù? Vi siete mai chiesti? Se perseverate nella mia parola sarete veramente discepoli. Se voglio essere veramente discepoli devo perseverare nella parola. Ma cosa significa perseverare nella parola? Nella metafora presentata sempre da Giovanni della vite c'è un verbo che è ripetuto diverse volte: dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane la vita, così neppure voi se non dimorate in me, eccetera eccetera. Questo verbo dimorare vuole in qualche modo illustrare cosa sia il significato del perseverare nella parola. Perseverare nella parola significa dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo equivale a dimorare nella sua parola. Ma c'è qualche cosa sempre che, sapete, quando leggo la parola di Dio cerco sempre di approfondire le cose, ma c'è qui una reciproca dimora. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Ma dal punto di vista logico, razionale, non è possibile. Allora cosa significa? Cosa vuole dirsi questa reciproca dimora? È una realtà senz'altro che esula dalla razionalità, come spesso avviene in campo spirituale. Sapete una cosa che dobbiamo imparare nella vita è che ciò che avviene in campo spirituale non è sempre avvertibile in campo sensoriale. Non è sempre così. Quello che avviene, avviene anche a nostra insaputa. A qualcosa che avviene che non riusciamo a percepire coi sensi. Ma avviene, è una realtà, perché è una promessa di Gesù. Vedete, in questa reciproca dimora avviene quello che posso definire uno scambio simbiotico, perché le mie ferite, le mie fragilità sono prese da Gesù dimorando in Lui. le ferite sono guarite, le fragilità acquistano nuove energie. In cambio le sue virtù sono trasmesse, infuse in me. Tutto ciò, ripeto, non è sempre avvertibile, ma è vero. Ormai stavo facendo un po' i conti prima, mentre ero seduto. Sono qui dal luglio del 97. Quante volte mi avete ascoltato? Un po' di esperienza alle spalle ce l'ho. Perciò posso dirvi sinceramente che quello che sto dicendo avviene, perché ti trovi. Gesù, quando parla della nuova nascita, la paragona è il vento che soffia. Dice: tu lo vedi il vento? No, lo avverti però. E in qualche modo le esperienze spirituali, le esperienze che avvengono in campo spirituale, a livello spirituale, senti che cosa è avvenuto, senti che qualche cosa è cambiato nella tua vita. Ma no, non è sempre percepibile. Allora, abbiamo fiducia che il Signore continua la sua opera in noi in questo senso. Dimorare è abitare abitualmente, stabilmente. Nel Salmo 119, vogliamo leggerlo insieme tutti quanti adesso? Ma non andate a prendere la Bibbia, se leggete il Salmo 119 ci vuole mezz'ora. Sono 176 versetti. Chiedo una cosa, quanto ci voleva cantarlo tutto insieme una volta? Un culto non basterebbe. Ma in questi 176 versetti meno uno, è interessante vedere quello. Andate a vedere quell'uno versetto, l'84, l'unico che non è, la parola di Dio non è citata direttamente. Andate a vedere che cosa dice, perché può darci la chiave di tutto il Salmo. Provate, non vi dico niente. Il salmista comunque, versetto dopo versetto, proclama il suo amore per la parola di Dio. E stamattina la parola di Dio è stata esaltata in modo diverso e ha avuto un po' la centralità nel nostro culto. E vorrei darlo di nuovo questa centralità. Per esempio, c'è un'altra cosa che differenzia i due costruttori delle case, ma lo dice Luca, non Matteo. Luca ci dice che il primo ha scavato profondamente. Capite bene, perché se vogliamo essere aderenti alla parola di Dio, occorre scavare. Non finite mai, non cessate mai di chiedervi che cosa la parola di Dio vi sta dicendo. Domandate, chiedete a Dio di illuminarvi con la sua parola ogni giorno. Perché in questi versetti, 176 volte ripetuto che io amo la parola di Dio in qualche modo. Però c'è una cosa in questo Salmo interessante, che la parola di Dio è definita in modi diversi. È definita come legge, come insegnamento, vie, precetti, statuti, decreti. Come mai queste definizioni diverse per ogni volta per la parola di Dio? Perché? È come se si dicesse, guardate, la parola di Dio può entrare in ogni aspetto della vostra vita. Credeteci. In ogni aspetto, in ogni particolarissimo aspetto della vostra vita, la parola di Dio può entrarci. Associamo quest'idea dell'amore della parola di Dio all'essere perseveranti nella parola di Cristo. Lui, Gesù, ha qualcosa da dirci in ogni circostanza. Credeteci. In ogni circostanza della nostra vita, Gesù, il nostro Maestro, ha qualcosa da dirci. e in ogni circostanza possiamo fare riferimento a Lui. E dimorare in Cristo significa semplicemente questo, che in ogni momento della mia vita io posso fare riferimento a Lui. Vorrei per concludere soltanto ricordare una cosa, una verità, che quando noi parliamo di parole di Dio, a che cosa ci riferiamo? Gesù è la parola di Dio incarnata, la Bibbia è la parola di Dio scritta. Quindi dimorare in Cristo farà di noi discepoli che lo seguono da vicino, che sono perseveranti nella sua parola e non corrono perciò il rischio di rinnegarlo con le parole e con i fatti. È un rischio per tutti, ma se siamo perseveranti nella sua parola, se dimoriamo in Lui, se facciamo di Gesù il riferimento costante della nostra vita, questo pericolo sarà molto meno.